Storia morale di Venezia. Capitolo 4. Il buon governo. Certo, come ogni organismo, anche Venezia produceva una componente dirigenziale che in sé prescindeva dall'abilità nelle arti manuali. Ma essa, sempre con queste, ricercava il confronto. Cervello e mani della Repubblica agivano in quella stessa complementarietà di natura e intenti con cui le parti anatomiche lo fanno nel corpo umano. Per la struttura stessa della città e delle abitazioni, la classe dirigente, addestrata all'astrazione e all'intelligenza globale, viveva a strettissimo contatto con la parte più esecutiva dell'insieme veneziano. Né questo contatto si deve intendere esclusivamente come contiguità abitativa. L'accordo tra il fisico e il metafisico, tipico della religiosità veneziana, crea in campo sociale dispositivi estremamente sinergici. Un esempio chiaro può essere quello delle opere idrauliche, essenziali alla vita della comunità. Al talento e alla preparazione dell'ingegnere, infatti, venivano affiancati esperti del luogo ove l'opera si andava a proporre. La costruzione di una difesa a mare vedeva prodursi una squadra inter pares di tecnici progettuali, pescatori e marinai, uomini ciascuno in grado di rendere la sua specifica sapienza, fosse essa ottenuta con lo studio e l'approfondimento, oppure ereditata da generazioni di dimestichezza con la natura di quei particolari luoghi. Questo mostra, al di là delle pompe e delle vesti, quanto profondamente democratico fosse il sistema di potere in Venezia, quanto popolo e potere fossero fra loro permeati. La decisionalità nelle istanze amministrative portava l'esercizio del potere sul territorio fino agli strati più naturalistici, quasi sciamanici, nell'esercizio di quel potere. Riconoscimento questo della qualifica di dominus loci resa a ogni cittadino nel suo ambito operativo e vitale. Si dice sinergetico quel sistema i cui elementi sono fra loro giustapposti in modo da ottenere il massimo risultato con il minimo consumo di energia. In un sistema sinergetico l'insieme è maggiore della somma delle parti. Dominus loci significa signore, curatore e custode del luogo. Al contempo, però, la responsabilità e il merito morale dell'opera venivano ascritti all'uomo di Stato fautore della stessa presso il governo o al gastaldo della corporazione committente. Sulle opere pubbliche vediamo solitamente esposti stemmi perpetui che tramandano i nomi e il casato dei committenti responsabili. È un aspetto della vita pubblica estremamente importante, poiché indica la forma mentis et operandis dell'uomo politico veneziano. Questa forma di pensiero ed azione vede l'uomo politico come libero individuo, responsabile personalmente di fronte al popolo e allo Stato. Non esistono fazioni e sono attivamente represse nel loro eventuale spontaneo formarsi. Ogni incaricato di pubblico servizio lo è per meriti personali e risponde in prima persona del suo operato. Questo insegnano gli stemmi sui monumenti e questo tramandano gli archivi del Consiglio dei Dieci, il cui compito principale era appunto annusare le congiure di fazione sul nascere e reprimerle con la massima severità. Possiamo affermare con dovizia di legislazione e di notizie che il sistema di governo della Repubblica Serenissima trattava il fazionismo sociale, ovvero la formazione di partiti, come un gravissimo crimine contro la sicurezza dello Stato. Congiure particolarmente efferate, come quella messa in atto da Bajamonte Tiepolo nel 1310, furono perseguite oltre l'esecuzione dei colpevoli fino allo spargimento del sale sulle macerie delle loro case e all'esilio ultrasecolare dei discendenti. Congiure di tale portata furono tuttavia rarissime, consentendo allo Stato veneziano secoli di fruttuosa tranquillità interna. Se l'aristocrazia deteneva l'esclusiva dei seggi nel Maggior Consiglio, la partecipazione del popolo al potere non avveniva soltanto nell'esercizio officinale delle realizzazioni, come abbiamo accennato con l'esempio delle opere idrauliche, ma consentiva l'accesso a cariche e magistrature di straordinaria importanza e significato, come quella del Cancellier Grande, a capo dell'intero apparato burocratico della Repubblica, quarta autorità dopo il Doge, il Minor Consiglio e il Procuratore di San Marco. Per forma mentis et operandis si intende il modo generalizzato di pensare e di agire. L'aristocrazia stessa, infine, era permeabile a cittadini che acquisissero meriti straordinari nella sicurezza e nel benessere della patria. Il popolo di Venezia incarna la città ideale ellenistica, ponendo al governo oi aristoi, i belli e buoni, gli abili alla bellezza infusi dalla bontà. In una parola, i migliori al governo del popolo. In applicazione del pensiero religioso veneziano, anche in politica vediamo l'uomo, il suo valore e la sua responsabilità verso la virtù, ovvero la sua dignità di cittadino, al centro della valutazione e dell'organizzazione sociale. Non abbiamo soltanto le azioni autocelebrative dei veneziani ad affermare la bontà e bellezza del loro sistema. Fra le testimonianze di stima che meritarono per il loro governo, vale la pena di ricordarne almeno due. Il Petrarca, che a Venezia donerà la sua biblioteca per costruire l'embrione della Libreria Marciana, così descrive Venezia e il suo popolo a un amico bolognese. Quale città, unico albergo ai giorni nostri di libertà, di giustizia, di pace, unico rifugio dei buoni e solo porto a cui, sbattute per ogni dove dalla tirannia e dalla guerra, possono riparare a salvezza le navi degli uomini che cercano di condurre tranquilla la vita. Città ricca d'oro, ma più di nominanza, potente di forze, ma più di virtù, sopra sal di marmi fondata, ma sopra più solide basi di civile concordia, ferma ed immobile, e, meglio che dal mare onde cinta, dalla prudente sapienza dei figli suoi, munita e fatta sicura. Dopo il Petrarca, anche il Guicciardini, nel secondo libro del Reggimento di Firenze, porta il governo veneziano a esempio per ogni città. Lo pone, anzi, più bello e migliore persino degli antichi esempi di Atene e di Roma. Francesco Petrarca è uno dei massimi poeti italici. Visse fra il 1304 e il 1374. Francesco Guicciardini, considerato il padre della storiografia moderna, è anche voce fra le più chiare nella storia della teoria politica. Visse fra il 1483 e il 1540. Scrive Guicciardini: «Parmi bene che in genere il governo sia buono e che abbia quelle parti principali che si ricercano in una repubblica libera e ha grandissima similitudine col governo veneziano, il quale, se io non mi inganno, è il più bello e il migliore governo non solo dei tempi nostri, ma ancora che forse avessi mai a tempi antichi alcuna città, perché partecipa di tutte le spezie dei governi, di uno, di pochi e di molti, ed è temperato di tutti in modo che ha raccolto la maggiore parte dei beni che ha in sé qualunque governo e fuggito la maggior parte dei mali. Il Doge, i pregati, quelli magistrati principali scelti, hanno seco quella cura, quella vigilanza e quello essere ridotte le faccende in mano di chi se ne intende, che ha uno principe e uno stato di ottimati. d'altro canto, sono legati di sorte che non possono diventare tirannide. Il Consiglio Grande ha seco quello bene che è principale nel governo del popolo, cioè la conservazione della libertà, l'autorità delle leggi e la sicurezza di ognuno. Ma è contrappesato in modo dal doge e da pregati e magistrati che discendono da quegli che le deliberazioni importanti non vengono in arbitrio della moltitudine e cessa il pericolo che le cose si risolvino in quella licenza popolare perniziosa. Però vedete che poi che quello governo prese piede si è mantenuto tante centinaia di anni in una medesima forma e senza mai conoscere sedizione e discordie civili. E questo non procede perché tra loro non sia degli odi e delle inimicizie come nelle altre città, che si vede quando hanno occasione di scoprirle giustificatamente, o perché non vi siano degli animi ambiziosi e male regolati che se avessino facoltà disordinerebbero. Ma gli ordini del governo sono tali che a loro dispetto li tengono fermi. Considerate i governi delle repubbliche di Grecia e in specie quello dei Romani che fece tanti effetti. Lo troverete pieno di sedizioni, pieno di tumulti e di mille disordini, i quali, se non fosse stata la vivacità delle armi che avevano, con la quale sostenevano ogni loro errore, avrebbero, se fossino vivuti così, precipitato mille volte quella repubblica. Nel suo insieme possiamo considerare il governo della Serenissima Repubblica come intento a organizzare la gestione del potere in rapporto con il ben comune e a sua tutela. Ogni cittadino è partecipe e soggetto a questo potere, che si esprime nella catalogazione e sinergizzazione di tutte le risorse, pubbliche e private. A fianco di magistrature rese famose dalle opere edili e idrauliche, come i Savi alle Acque, le raspe negli archivi di Stato raccontano di numerosissime altre interessate a ogni occorrenza quotidiana che in una qualche misura interagisse con il ben comune del popolo veneto. Per ben comprendere a quale livello di dettaglio, si pensi che erano contati gli alberi della gronda lagunare e considerato il loro valore fino a quello nell'equilibrio idrico e florofaunistico dell'ambiente. È molto importante annotare come una delle caratteristiche autonome rispetto alla Chiesa di Roma che Venezia combatte a lungo per conservare sia quella di un diretto controllo finanziario e morale dello Stato sul clero. Lo attestano magistrature come i soprintendenti alle decime del clero e le mansioni di vigilanza sulla decenza nelle chiese e nei monasteri proprie del Consiglio dei Dieci. Ancora lo provano resoconti di conventi chiusi con la forza pubblica a causa della condotta immorale dei monaci o monache. Questa ingerenza dello Stato nella struttura locale della Chiesa fu nei secoli la principale causa di attrito fra romani e veneziani, portando persino a una scomunica papale, poi ritirata, lanciata contro la città intera. Ogni mercanzia, come ogni arte, aveva i suoi certificatori di qualità e di prezzo. Ancora oggi le strade del Parangon, nei dintorni del Ponte di Rialto, ricordano come in quell'edificio della Corporazione degli Orafi fosse custodito ed esposto un broccato in oro fiammingo usato comparativamente per la valutazione degli analoghi manufatti operati in città. Ancora oggi l'affidabilità dei saggiatori veneziani fa sì che l'oro fino prenda il nome di zecchino dall'omonima moneta coniata in Venezia. Venezia, a buon titolo, può vantare l'invenzione della joint venture commerciale. Le flotte mercantili venivano armate quasi sempre nel concorso volontario di molteplici capitali privati, su un meccanismo non dissimile da quello applicato impositivamente dallo Stato per armare flotte d'emergenza in caso di guerra. Le raspe sono le trascrizioni d'archivio degli atti di Stato. I meccanismi del commercio veneziano furono così raffinati che i contabili veneziani ebbero ruolo di pionieri e fautori del metodo della partita doppia già nel primo 1400. Ancora oggi la et o chiocciolina dei nostri indirizzi email proviene da un segno della notazione commerciale veneziana. Il commercio merita considerazione nella parte dedicata al buon governo veneziano perché esso svolse ruoli importantissimi nella politica estera e in quella culturale, oltre che in quella economica. Lo Stato stesso entrava talvolta in joint venture con iniziative private promettenti per la Repubblica e garantiva le aperture di banco per le joint venture private. Il commercio e i mercanti a Venezia agirono sempre in stretto contatto con il governo della Repubblica, fungendo da informatori, ambasciatori e negoziatori, o finanche guerrieri, ogni qualvolta vi fossero chiamati dalla tutela del ben comune dei veneziani. Né si pensi alla politica culturale come a un qualcosa di secondario. La diffusione culturale fu uno degli impegni più importanti e gravosi dei veneziani. Lo provano a Iosa gli investimenti in arte e cultura che ancora vediamo testimoniati nelle pietre della città e dei domini. A esempio di come gli uomini politici fossero tenuti a firmare le opere pubbliche che patrocinavano, possiamo ancora osservare il lato nord del Ponte di Rialto sulla spalla sinistra. Vi si trova una lapide che riporta: Pascale Ciconia Venetiarum Duce, anno Christi 1591, Urbis Condite 1170, Curantibus, Aloisio Georgio Procurator, Marcantonio Barbaro Eques et Procurator, Jacobo Foscareno Eques et Procurator. Sui nomi degli artefici vigila lo spirito militare romano di San Teodoro, l'integerrimo soldato di Cristo, primo santo patrono di Venezia.